Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Giorgio Morandi. Il bolognese Giorgio Morandi è uno degli artisti più noti a livello internazionale. È interessante allora avvicinarci a queste icone del Novecento, le sue famose nature morte con bottiglie, attraverso la conoscenza diretta che ne ha fatto un altro pittore, anche lui di Bologna, Concetto Pozzati, il quale ha scritto un libro, Parole d'artista, che raccoglie pagine di diario, incontri, giudizi, riflessioni su alcuni pittori incontrati nel corso di una vita. Pozzati oggi ha 72 anni. Tra gli artisti più noti ricordati da Pozzati ci sono, oltre a Morandi, Osvaldo Licini, Lucio Fontana, Piero Manzoni, Emilio Tadini, Mario Schifano, Mario Ceroli, Yannis Kounellis. Interessante, nel brano che vi proponiamo, l'incontro di Morandi con il mitico sindaco comunista Giuseppe Dozza, della Bologna del dopoguerra. Teneva Morandi il labbro inferiore sporgente per scandire le parole ed arrotare l'esse dolce e dialettale, avendo scelto l'aspetto di una pazienza infinita, Raimondi, anche se non risparmiava nessuno. Dopo la mostra del Baglioni del 14, non voleva più esporre a Bologna nelle collettive, perché sottolineava: «Ho esposto in compagnia di Bacchelli, Vespignani, Licini e Severo Pozzati». La mostra è durata una sola notte e c'è mancato poco che non prendessimo delle botte. Di Carà diceva: andava bene fino al 1920 e poi più. Mio padre Mario lo appellava il milionario perché si era buttato nella Fish dove era l'indiscusso maestro insieme al grande Cappiello, pessimo pittore però, Cassandre e il fratello Severo, Sepo. Morandi sotterrava, legati da spago, i pennelli usati, quei pennelli che erano stati carichi di bruni e di terre, ritornavano alla terra, una di resti. Come con i resti dei colori grattati dai quadri non riusciti, dipingeva di prima nuovi quadri attraverso poltiglie accumulate da resti. Nessuna tavolozza avrebbe creato magicamente e alchemicamente tali impasti. D'altronde, tutte le nature morte sono resti di povere cose che vengono da lontano, da una memoria quotidiana altra, ad eccezione dei paesaggi, in quanto Morandi non possedeva il senso aptico cesaniano, ma li guardava, li possedeva attraverso il cannocchiale per poterli avvicinare, comporre e metterli in posa come una natura morta, una natura che è morta. Ecco dove Arcangeli aveva intuito l'inconscio informel, se non l'ultimo naturalismo di Morandi. Morandi, quando venne a conoscenza che Giuseppe Raimondi aveva nel 52 venduto le sue opere, che gli erano state donate e che Raimondi negava di averle vendute, lo definì il bugiardini detto menzogna. Morandi era caustico nei confronti di tutti, e al povero Raimondi non risparmiava più niente, tanto è vero che quando uscì il suo libro Giuseppe in Italia lo definì Giuseppe nello spazio. Erano i tempi dello Sputnik. Aveva il terrore degli aerei, perché galleggiavano rumorosamente nello spazio. Dal frastuono le tegole si sono mosse, al contrario delle sue silenziose nature morte, appoggiate ben salde ad una linea spessore campo, viste con sguardo diagonale e quasi dall'alto, pronte alla fucilazione attraverso l'altro zero. C'è un paesaggio al Museo Morandi con una linea biancastra che spacca orizzontalmente il cielo grigio. Ci si chiedeva il perché di questa fenditura e Morandi rispondeva che era passato un aereo e aveva lasciato una scia bianca. Dissi a Brandi che sarei stato astrattista se fossi nato dopo. Anche se indirettamente, per articolazione di spazi, è stato maestro e suggeritore di tanti. Da Ben Nicholson a Julius Vissier, da Burri a Soldati, da William Scott a Jean Fautrier, sino a Romiti. Era superstizioso. Teneva in tasca un grosso chiodo di ferro di cavallo con capocchi a ricurva per paura di incontri o di nefaste dicerie. «Non si sa mai!» diceva. Morandi ruppe con molti amici sodali, da Gnudi ad Arcangeli, da Raimondi a Licini, da mio padre a De Chirico, Carrà, Guidi, che chiamava il maestro dei miei stivali e che lo scartò al premio per la Biennale, ma tenne salda l'amicizia con Longhi, Brandi e il docile Vitali. Era logico che i pittori bolognesi che non l'amavano, quando entravano al Caffè San Pietro o a quello della Borsa, vedendo allineate bottiglie sopra il bancone del bar, esclamavano ironicamente: «Questa è la Cappella Sistina di Morandi!» Tra le mani il bel libro di Mandelli, scolaro prediletto di Morandi e Guidi, Via delle Belle Arti, che ho anche presentato alla GAM di Bologna, e Mandelli ricorda che un giovane giornalista che doveva fare un'intervista al maestro bolognese chiese a Morandi: «Professore, lei non è mai stato a donne?» Morandi, ricorda Mandelli, si levò di scatto e irrigidito iniziò questo dialogo: «Senta lei! Quanto prende per scrivere l'articolo? 2.000 lire. Lo sa quanto vale un mio quadro? Sulle 80.000 lire. Bene, le regalo un quadro purché non scriva niente su di me». Mi viene in mente un'altra intervista che mi è stata ripetutamente raccontata da Arcangeli. «Professore, perché non si è mai sposato?» «Senta lei, senta bene, c'è un pittore a Milano. Dicono che sia un grande pittore che sta dipingendo e terminando un quadro. Dicono che fosse, dicono, un capolavoro». Passa la moglie ed esclama: «Carlo, non fa ancora soffrire. E sa che cosa ha fatto quel grande pittore? Ha cancellato il quadro».
e lei si sposerebbe.
Morandi chiedeva, che se ne dica era informato su tutto, se era vero che Moreni avesse dipinto l'urlo del sole, e richiedeva: ma il sole c'è veramente? A proposito di Moreni, in visita a Morandi, sembra che il tagliente e provocatore Mattia consigliò a Morandi che per vedere veramente un quadro di Rembrandt bisognasse mettersi di spalle all'opera, gambe divaricate e testa in giù, per vedere e possedere l'opera. Sembra che Morandi abbia acceso una sigaretta. Morandi, dicevo, aveva battute alla soda caustica e quando gli si chiedeva chi c'era a Bologna rispondeva: in cion, nessuno. Ma possedeva anche un'ironia tagliente e per un'edizione speciale del 47 di una rivista diretta da Brandi, Morandi incise appositamente una natura morta con oggetti e mostrandola all'amico Gnudi: hai visto? Sono tutti di latta, così se a Brandi gli cadono non si rompono. Era una sferzante risposta al precedente articolo sul maestro bolognese, dove Brandi dialogava con le bottiglie di Morandi che, stanche di essere ossessionatamente allineate ed osservate, cadevano dal trespolo e si rompevano il collo. A un'importante mostra dell'arte italiana del Novecento alla Galleria La Loggia di Bologna, negli anni 50, allora in via Castiglione, diretta da Maria Pederzini e Bruno Nanni, che allineava opere dei maestri da De Chirico a Morandi, da Carrà a De Pisis, eccetera, curata da Gnudi, Arcangeli, Cavalli, viene chiesto a Morandi di tenere una visita guidata al sindaco Dozza, il grande mitico amministratore di Bologna. Morandi doverosamente accetta, ma solo se la visita fosse stata a porte chiuse. Credo che mai occasione migliore per la lingua feroce di Morandi fosse più propizia. La visita è lunga e ognuno la racconta a modo suo, ma la sostanza la si può riassumere così. Morandi non aveva certo voglia di illustrare criticamente le opere, anche perché sapeva che Dozza non si intendeva di arte, e allora sparò aneddoti e cattiverie. La passeggiata inizia con dei De Chirico metafisici e surreali, e Dozza, silenzioso e ignorante, non li capisce, anche perché Morandi non lo aiuta certamente. Infatti liquida il maestro metafisico con «questo è greco» e si passa a Savinio, riqualificando con «è fratello del greco». Dozza ingenuamente chiede a Morandi perché porta un altro cognome e Morandi risponde: «Sa, signor sindaco, i greci sono strani». Si prosegue e davanti ai propri quadri Morandi chiede di non sostare e di proseguire verso le tele di De Pisis, di fronte alle quali Morandi si tocca il lobo dell'orecchio, ammiccando al sindaco la diversità dell'artista. Dozza, da comunista dallo zoccolo duro, è intransigente ed esclama: «Oh, non sarà mica un busone!» Idem con Rosai, dove giocatori di carte avrebbero destato l'attenzione popolaresca del sindaco, ma il dubbio che fosse anche il pittore toscano omosessuale fece sì che il sindaco soprassedesse al suo compiacimento. E avanti con Sironi: «Era fascista!» fino a Due marine di Carrà. Al sindaco piacciono, sono meno concettuali di altre opere, e chiede qualcosa a Morandi che ancora si lascia andare con «sembra che non sapesse nemmeno nuotare». Finalmente il sindaco si muove da solo e su una parete adiacente alle marine c'è un grande ritratto di Carrà intitolato «Lo zio». Dozza dice a Morandi che qui non ha bisogno di spieghe o di notizie perché il quadro lo capisce e gli piace molto. Morandi è disarmato. Non vuole offendere il sindaco, si avvicina all'opera, alza gli occhiali sulla fronte, legge la targhetta col titolo e dice: «Signor sindaco, che sia proprio lo zio».
the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white, just a jackknife as McGee, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, as McGee, dear. So there's not a trace of red.
Anche quella volta Morandi non è stato certo dolce con i suoi compagni di viaggio, dimostrando che anche in Italia non c'era Incion, nessuno. Bologna paga ancora le sue acidità rivolte solo a brave persone e non certo direttamente a critici e collezionisti. Sono a Roma. Ripercorro via Condotti all'angolo di Bocca di Leone, salgo i gradini del 21, suono a Maracoccia e incontro un Morandi diverso, inconsueto. Stanza bianca, molto disegnata, quasi neoclassica, ospitava prima il classico, il mio ciclo sulle origini dei resti, i resti intesi come totalità dell'oggetto e non come reperti. La stanza, dicevo, allinea i resti di un mitico laboratorio della solitudine. Se il resto per me è un modello da rideizzare, le bottiglie, brocche, cucume di Morandi sono modelli divenuti resti, ma i resti non sono il tutto. Se il resto è la totalità, questi oggetti sono memorie di opere o sono opere loro stessi? Morandi dipingeva copiando e da buon accademico componeva, creava, sceglieva, allineava maquette e scatole di oggetti su mensole tavoli accorciati e forse segati per paura della profondità se non della circolarità. Un cartone per piano fondale, carta pacco puntata sullo spessore del tavolo per ottenere un altro spazio verticale. Il tutto magico, non fisicizzato, composto geometricamente, già disegnato, già progettato. Natura morta quasi dada, secca, dura. Morandi afferra una bottiglia, risceglie un oggetto e ne vernicia direttamente metà. Metà tondo, solo un pezzo, un lato, con un colore sabbioso, bianco, antico, rosa, atmosferico, celeste. Ricompone gli oggetti già dipinti, sceglie l'alzo zero, l'orizzonte, il punto di possesso di vista e li ricopia inarrivabilmente. Era già arte la stessa composizione? L'arte, si sa, è la nascosta interpretazione poetica dell'oggetto. L'arte è oltre l'oggetto, ma è anche riconferma e riproduzione della stessa produzione dell'oggetto. Un oggetto spaesato, metafisico, fuori dal tempo. Sto bestemmiando. Il grande professore, che timidamente incontravo appena uscito da un'antica cartoleria, estraeva due pugni dal cappotto lungo, quasi asimmetrico, li apriva e sulle grandi, lunghe mani si presentavano mucchi di gomme per disegno, tante gomme bianche, rossastre. «Oggi non cancellano più», mi diceva sconfortato. Il magico vecchio lo so che mi cancellerebbe con uno sguardo socchiuso, fermo, quasi doppiato e moltiplicato per le lenti alzate sopra gli occhi appoggiati anche sulla fronte. Se Morandi avesse solo prodotto le nature morte fermandosi alla fisica composizione iniziale, al solo teatro scatola, sono convinto che sarebbe stato ugualmente un artista, un vero artista. Non credo che la metafisica operazione della Nevelson sia più o meno intensa della nascosta e privata operazione prepittorica del maestro bolognese. Sono anni che dico questo, non certo per diminuire i secondi capolavori, ma solo per dimostrare che il processo creativo inizia prima del quadro e che le composizioni reali, se spaesate dal laboratorio, non sono più brandelli serviti alle successive stupende interpretazioni. Sono resti autentici. Già resti di opere, non più feticci da guardare per immaginare l'odore del tempo, ma autentici pezzi da museo. In quella stanza, forse poco francescana per Morandi, in quello studio, ho ricapito la mia idea. Sulle pareti, esposte e presentate analitiche foto dello studio e degli oggetti di Morandi. Un laboratorio privato da rigatiere, fitto di memorie, incrostato di tonalità. Un laboratorio appunto della solitudine, struggente, come ruggine polverosa che lascia quasi intatto l'oggetto pur coprendolo totalmente, ma corrodendolo quel poco che basta per donarti malinconia e spessori di memorie. Foto che fissano, attraverso il proprio procedimento virtuale, la fisicità e verità dell'oggetto, come un sogno. Disposti in una bacheca di vetro gli oggetti reali, quelli veri, quelli ritoccati da Morandi, ricomposti. I insieme e uguali al quadro del 1964, l'ultimo prima di morire, esposto per la prima volta. Forse è anche la prima volta nella intensa storia morandiana che si guarda prima il quadro e poi si ricompongono gli oggetti. Ora è il quadro il modello da copiare. Siamo come allo specchio. La presentazione e la rappresentazione sono insieme ed esposte. L'emozione è alta. La mia antica idea si è realizzata. Ho rivisto Morandi. Ho capito il suo universale microcosmo, ho visto e posseduto la sua precarietà, le sue ombre, la sua carnosità insecchita nella materia, la sua grande infelicità. Certo, sapevo di aver di fronte un grande, ma gli oggetti non servono solo a far ricordare, a rimandare, ma sono contenitori di idee e di giudizio. Gli oggetti sono sì fantasmi, scheletri radiografati, ma tolti dalla scena, diventano anche loro opere d'arte. Ritornato a Bologna, guardo quel rosso terragno, quella carta assorbente tonale ma bucata dalle ombre, occhi, bocche di portico. Guardo le case come cose morandiane e forse riamo questa città così avara con gli artisti. Io non ho amato Morandi come uomo, ma ora possiedo i suoi oggetti e cammino con loro in cerca dei quadri. Il fantasma si è cosificato.